File 12, pagina 91. Post scritto. Scrittura e memoria, per non perdere tutto. Primo, una porzione di storia. Questo testo di Giuseppe Calore ha radici profonde, lontane nel tempo. La storia di questa narrazione inizia all'alba della liberazione nel campo di concentramento di Mauthausen. In quelle ore Giuseppe Calore prende carta e penna e ferma su minuscoli brandelli di carta i nomi di chi non è più. Nota. Questo breve scritto e tutto il lavoro precedente devono molto al contributo di alcune persone. In primo luogo voglio ringraziare Alberto Cavaglion, Istituto Resistenza di Torino, Maria Rosa Masoero, Università degli Studi di Torino, per i loro consigli e la loro premura. Un ringraziamento colmo di stima a Bruno Vasari per il suo impegno e per la sua tenacia, e all'ANED che ha patrocinato la pubblicazione. In ultimo, un grazie alla mia famiglia e a mia sorella per aver sempre creduto in me. Ed infine, un pensiero privato a Daniela per l'affetto, l'amore e la pazienza. Fine della nota. Questi foglietti di carta, successivamente ricopiati, vengono riportati in patria per essere consegnati alle diverse istituzioni. È proprio da questo suo sforzo che nasce, con l'ausilio di Enea Fregnani, il primo elenco a stampa di 6.000 nomi dei deportati a Mauthausen, Gusen ed Ebensee, pubblicato nel 1954 per i tipi dell'ANET. Nota 2. Enea Fregnani, deportato a Mauthausen il 7 agosto del 1944, il 5 di settembre è trasferito a Linz III, viene liberato durante la marcia di evacuazione. Fine della nota. Nota 3. ANED sezione Milano, l'oblio e la colpa, numero unico a cura dell'associazione ex deportati politici in Germania, Milano 1954. Fine della nota. Una matita e alcuni pezzi di foglio in un campo di concentramento significavano la morte, ma erano l'unico modo per ricordare in minuscole schegge di ciò che il lager è stato. Una metafora efficace della memoria che strappa al tempo un nome, un'azione, un atteggiamento, una parola per far sapere al mondo che questo è stato. Nota 3. ANED sezione Milano, l'oblio e la colpa, numero unico a cura dell'associazione ex deportati politici in Germania, Milano 1954. Nota 4. Aldo Carpi racconta come molti dei suoi compagni, vedendolo scrivere, gli ricordavano che in questo modo metteva in pericolo la sua stessa vita. Aldo Carpi, Diario di Gusen e Einaudi Torino 1993. Fine della nota. È un atteggiamento, quello di Giuseppe Calore, di profonda pietas. Lo stesso Primo Levi sottolinea e descrive nei sommersi e salvati, continuare a testimoniare invece di chi non è tornato, dare a voce a chi non è più, a chi ha veduto la Gorgone nell'eliminazione di massa. Nota 6. Simile per atteggiamento e per tensione morale alle Memorie di Calore è l'ultimo libro di Ferruccio Maruffi, Fermo posta a Paradiso, dove l'autore, con un grande lavoro di ricerca di archivio, ricostruisce le vite di alcuni sommersi nel campo di Mauthausen. Fine della nota. Marziano Guglielminetti, all'interno di un seminario di studi sul valore letterario e culturale della memorialistica della deportazione, promosso dall'ANED, dall'Università degli Studi di Torino e dall'Istituto Gramsci, ha evidenziato come la storia della lotta partigiana e della deportazione possieda una caratteristica principale, ovvero l'attenzione autentica alla biografia degli altri. In questi ultimi anni, infatti, abbiamo assistito a una continua fioritura di studi, ma il moltiplicarsi dei testi non sembra affatto chiarire il quadro, tanto che risulta ancora attuale lo stupore di Norberto Bobbio. Pare incredibile. Pensavamo che tutto, quasi tutto, fosse stato narrato dei lager, e invece ci accorgiamo di quanto ancora ci sia da dire e da studiare. Nota. Vedi Alberto Cavaglion, a cura di Primo Levi, il presente del passato, Franco Angeli, Milano, 1991. Fine della nota. Questo libro è il racconto di una storia nata nella consapevolezza che il punto di vista dei protagonisti è il miglior amico nemico per chi fa storia. È una interpretazione di sé e degli eventi a cui tenersi accanto, perché mostri le accezioni diverse in cui può essere intesa, in altre parole, le storie diverse che consente di raccontare ciascuna con i suoi scenari, tempi, attori, intrecci con altre storie vissute e raccontate. Nota 8. Anna Bravo, Daniele Ialla, a cura di Una misura onesta, Franco Angeli, Milano, 1994. In questo specifico la situazione è ancora più complessa, poiché si raccontano le vicende di una persona che è già personaggio, più volte citato nei testi di Bruno Vasari, Caleffi, Micheli, oppure negli studi di Giovanni De Luna. Fine della nota. Si è voluto soprattutto dar suono a una voce. Giuseppe Calore dice la sua, racconta quella porzione di storia diversa come un codice genetico da quella di ogni altro. Nota. Stefano Zampieri, Il flauto d'osso, lager e letteratura. Citazione. Fine della nota. Secondo, la scelta. Che storia ci racconta Giuseppe Calore? Una storia civile, una storia morale, un percorso scandito da tappe fondamentali, il militare, il partigiano e il deportato. Non solo, egli è anche reduce, e per il reduce raccontare un'impresa importante e complessa è percepita a un tempo come un obbligo morale civile, come un bisogno primario e liberatorio. Nota. Primo Levi, prefazione in Anna Bravo, Daniele Ialla, a cura di La vita offesa, storia e memoria dei lager nazisti nei racconti di 200 sopravvissuti, Franco Angeli, Milano, 1986. Fine della nota. La narrazione di Calore non sfugge a precise caratteristiche e peculiarità. Come già messo in evidenza da Anna Bravo e Daniele Ialla, molti dei racconti sulla deportazione hanno come spunto iniziale la lotta partigiana. Questo doppio status all'interno delle diverse vicende può essere rivendicato come essenziale, è il caso di Caleffi, oppure relegato al semplice antefatto degli episodi del lager. Nota 13. In questo caso l'esempio più lampante, certamente, se questo è un uomo, l'arresto di Levi da parte dei soldati tedeschi, occupa nel testo dello scrittore torinese brevi accenni per lasciare spazio all'esperienza dominante del campo di concentramento di Auschwitz, mentre un ricordo dei momenti di guerriglia partigiana è contenuto nella poesia Partigia. Fine della nota. La scelta di Calore è mediana rispetto a queste due prospettive nelle pagine di queste memorie. Grande importanza viene data agli episodi di vita partigiana, ma la preponderanza rispetto alle tematiche del lager non è così netta. Abbiamo di fronte una testimonianza che insiste sulla doppia identità partigiano e deportato, dove non è ravvisabile una maggiore importanza del primo termine sul secondo, ma una parità di importanza e di scelta. Le vicende del deportato Giuseppe Calore non possono essere lette senza conoscere le peripezie del partigiano Bepi, attivo nel Friuli, come guastatore in un gruppo di Giustizia e Libertà, e di Gianni Marangoni, esponente del Partito d'Azione nel direttivo politico del CLN per il Nord-Est. In questo contesto, la necessità del racconto di farsi biografia diviene impellente, essenziale. Questa forma del narrare risulta centrale per far meglio aderire a chi ascolta e legge i fatti che descrivono una realtà non sempre dicibile né comprensibile. La complessità del racconto di Calore ci convince di come questa storia possieda caratteristiche così peculiari, variegate e diversificate, per cui è estremamente difficile delineare un quadro d'insieme che possa realmente narrare vicende che, pur molto personali, rientrano in una più ampia storia generale. Nota Federico Cereia, La ricerca storiografica in Lucio Monaco a cura di La deportazione nel lager nazisti, didattica e ricerca storiografica, Franco Angeli, Milano, anno 2000. Fine della nota. La narrazione di Calore traccia un percorso singolo e personale. Il suo e la sua singolarità ci è utile per ricostruire un quadro d'insieme, un racconto che privilegia minuzie e ricostruzioni parziali, assolute, quanto uno sguardo di insieme. Lo sforzo è quello di procedere per tasselli, di miniaturizzare episodi. La voce di Calore, come quella di ogni uomo che ha vissuto quell'inferno, c'è preziosa. La sua prima di tutto è la storia di una scelta morale contro il fascismo. Il suo è un testo laico, lontano da ogni intento agiografico. Lo stesso impegno politico è il risultato di un percorso che evidenzia come il suo sia no a un regime volgare e violento. Il Partito d'Azione rappresenta per Calore non una entità o una ideologia, ma un insieme di uomini in carne ed ossa. Nota 15. Pensiamo ai riferimenti sempre molto affettuosi nei confronti dei vari cossattini solari, mentre è totalmente assente dal suo racconto la retorica dell'appartenenza e della partecipazione a un movimento politico. Fine della nota. In questo senso è emblematico proprio l'episodio del pestaggio avvenuto per le strade di Padova nei confronti di un vecchio da parte di un manipolo di fascisti. Da quel momento per Calore è necessario boicottare il fascismo in ogni sua forma. Nota 16. Si lega l'episodio appendice, pagina 76, si pensi ai tentativi picareschi di saltare l'ora di ginnastica per evitare il professore volgare fascista. Perché non leggersi in questo un rifiuto a priori della retorica superomistica che tanto seguito aveva in quegli anni in Italia e in Germania? Fine della nota. All'indomani dell'8 settembre, con tutto il suo carico di tragedia, lo troviamo impegnato a fornire ai diversi soldati percorsi alternativi per ritornare a casa senza incappare nelle truppe tedesche. Per lui, per l'ormai partigiano Bepi, la strada è un'altra. La scelta di andare in montagna è presentata al lettore con disarmante semplicità. Calore è lontano da ogni retorica. L'immagine della scelta partigiana non sfocia mai nella mitizzazione. Calore è un uomo normale che non torna a casa e diventa un guastatore in una formazione di Giustizia e Libertà, quasi a voler riprendere e continuare la sua opera di sabotaggio del fascismo intrapresa nell'adolescenza. Proprio in questa veste di sabotatore compirà azioni eroiche come l'attentato alla linea Tarvisio-Udine, ricordata in molti libri di storia come una brillante operazione di guerriglia partigiana. La storia di Calore ci consegna un'immagine diversa dell'antifascismo nell'ambito di un dibattito storiografico complesso e per nulla pacificato. Alcuni studi, penso a quelli di Claudio Pavone e Angelo Dorsi, hanno portato all'attenzione di un pubblico più vasto l'immagine di un movimento resistenziale più sfaccettato, che ha veduto al suo interno anche percorsi diversi e marginali rispetto alle grandi ideologie che pure sono state il nervo della resistenza. Calore non nasconde nel suo racconto le tensioni all'interno del movimento partigiano, né è un esempio il racconto dello scontro tra partigiani cattolici e quelli aderenti al Partito d'Azione. Il finale è da commedia, con partigiani della stessa banda che mettono agli arresti i loro stessi compagni e viceversa. Nota 17. Si vede il racconto a pagina 31. Pagina 96.